E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta con noi. Vi ricordo che ieri nel nostro studio della lettera di Giuda ci siamo fermati a parlare di persone che non hanno lo spirito. Per riprendere il filo, comunque, leggo ancora da Giuda i versetti dal 17 al 19. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto, quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito. L'uomo ha una natura tripartita, è una trinità: il corpo o lato fisico, l'anima o lato psicologico e lo spirito o il lato pneumatico. Il lato psicologico è quello che Giuda chiama sensuale al versetto 19. L'uomo oggi al suo stato naturale è prettamente fisico. L'autopreservazione è la prima regola nella vita. L'uomo è come il mondo animale in tutto ciò che è fisico, ma è anche psicologico e consapevole. Gli piace la musica, ammira la bellezza, indulge anche in immoralità. E questa è l'area sensuale dell'uomo alla quale Giuda si riferisce. Alla caduta, la parte spirituale dell'uomo è morta. L'uomo non ha più la capacità di andare a Dio, in effetti è ora un nemico di Dio. Comunque, quando noi siamo andati a Cristo e abbiamo messo la nostra fede in Lui come Salvatore, ci è stata data una nuova natura, e questa nuova natura può rispondere allo Spirito Santo di Dio. Ma abbiamo ancora quella vecchia natura. Siamo ancora carnali e possiamo ancora vivere nella carne. Paolo aveva molto da dire a questo proposito nel capitolo 8 della lettera ai Romani. Infatti scrive così al versetto 5. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. E poi prosegue: ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. In altre parole, lo Spirito Santo non è qualcosa che ricevi qualche giorno dopo esserti convertito. Se non lo ottieni al momento della conversione, allora non sei convertito, perché è lo Spirito Santo che rigenera. Siamo nati dallo Spirito. In Giovanni 3, al versetto 8, sta scritto: il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Lo Spirito Santo è lì non solo per aiutarti, ma anche per farti comprendere la parola di Dio. E la parola di Dio non è più pazzia per te, perché ti sono stati aperti un nuovo mondo e una nuova vita. È qui che inizia la lotta di cui Paolo ci parla in Galati 5, versetto 17. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Queste sono le due nature che convivono all'interno del credente. La vecchia natura, questa natura più bassa, questa parte psicologica dell'uomo, si vuole allontanare da Dio. La parte spirituale vuole andare a Dio. Se sei un figlio di Dio, conosci questo conflitto. Ci sono volte in cui ti vuoi allontanare da Lui e ci sono volte in cui ti vuoi avvicinare a Lui. Questa è la ragione per cui la vita cristiana di molti di noi sembra un giro sulle montagne russe. Non dovrebbe essere così, ma sfortunatamente questa è la realtà. In Prima Corinzi 15, al versetto 45, Paolo parla della resurrezione e dice: così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Questa è la differenza tra il primo e il secondo Adamo, tra Adamo nel giardino dell'Eden e il Signore Gesù sulla croce. Il Signore Gesù venne per dare la sua vita, così da poter dare uno spirito donatore di vita. Paolo dice ancora ai versetti 46 e 47, sempre in Prima Corinzi: però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Questa, credo, è la grande differenza tra Adamo, prima della sua caduta, e l'uomo rigenerato oggi. Oggi siamo resi figli di Dio ed abbiamo una natura spirituale, la capacità di piacere a Dio. La più alta natura dell'uomo all'inizio era il respiro di Dio nel suo corpo, ma era uno spirito che poteva cadere. Noi abbiamo una natura peccaminosa e ce la porteremo dietro fino a quando saremo in questo corpo, perché essa controlla questo corpo. Questa è la parte psicologica dell'uomo. ma al momento della rigenerazione avremo una nuova natura che risponde a Dio. Essa non può cadere. Quello che voglio sottolineare qui è che la carne tira l'uomo verso il basso e lo spirito verso l'alto. Giuda dice che questi apostati non sono mai entrati nel reame dello spirito, non hanno lo spirito, sono sensuali, non si elevano mai oltre lo stato psicologico. Paolo elenca le opere della carne in Galati 5, versetti dal 19 al 21. Ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Se questo ciò che stai producendo nella tua vita, stai vivendo secondo la carne. Poi lo stesso Paolo elenca i frutti dello Spirito ai versetti 22 e 23 di Galati 5. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Se hai queste cose nella tua vita, sei un figlio di Dio. Ma l'apostata non ha queste cose nella sua vita, non può averle perché non ha lo Spirito di Dio. Ho voluto fermarmi molto su questo argomento perché credo sia molto importante capire noi stessi e anche perché purtroppo abbiamo conflitti e frustrazioni varie nella nostra vita cristiana. Abbiamo due nature. Il salmista dice che siamo fatti in modo stupendo. Puoi vedere il Salmo 139 al versetto 14. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. L'uomo è una creatura molto complicata. L'uomo cammina sulla terra con un corpo che è formato dalla terra stessa, ma ha anche la capacità di piacere a Dio. Un uomo che vuole adorare e servire Dio può diventare un figlio di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo. Che gloriosa prospettiva è questa! Avendo descritto l'apostasia che stava arrivando e gli apostati che sarebbero giunti nella Chiesa, Giuda menziona sette cose che i credenti possono fare in giorni come quelli che i lettori stavano vivendo e che stiamo vivendo anche noi oggi. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, salvateli, strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la peste contaminata dalla carne. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi. Così leggevamo al versetto 20. Giuda sta parlando a dei credenti, a coloro che sono amati da Dio. Cosa potevano fare? Cosa possiamo fare noi oggi? Edificando voi stessi nella vostra santissima fede. Che cosa intende dire con questo versetto, il versetto 20, Giuda? Giuda ci esorta a studiare la parola di Dio. È mia convinzione che, visto che Dio ci ha lasciato questi 66 libri, desiderava che noi li studiassimo tutti, non solo i nostri brani preferiti. In quanti studiano sempre soltanto gli stessi libri, sono senza dubbio libri importanti, ma che ne è degli altri? Perché non studiarli tutti? Se vogliamo edificarci nella nostra santissima fede, dobbiamo conoscere l'intera parola di Dio. Non si può costruire una casa senza le fondamenta. Prima è necessario fare le fondamenta, poi bisogna costruire le mura e infine, solo alla fine, il tetto. E questo è quello che la totalità della parola di Dio farà per voi. Questo è quello che dobbiamo fare nei giorni di apostasia. Sia Pietro che Paolo esortano i credenti a studiare la parola di Dio in giorni come questi. Paolo scrisse nel suo canto del cigno, 2 Timoteo 2, versetto 15, «Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo fidato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità». Nel capitolo seguente Paolo dirà che tutta la scrittura è ispirata da Dio. La risorsa che abbiamo come figli di Dio in questi giorni è la parola di Dio. La ragione per la quale molte persone si perdono per strada è che il seme, cioè la parola di Dio, è caduta tra le rocce, non ha messo radici profonde. se non studi tutta la parola di Dio, se non le fai mettere radici in un terreno ricco, non potrai diventare una pianta sana e forte. Non passerà molto tempo e verrai calpestato, il sole ti brucerà, non sarai in grado di resistere in giorni come questi. Pietro, nella sua seconda epistola, parlando dell'apostasia, scrive: «Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come una lampada splendente in un luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da una interpretazione personale. No, puoi semplicemente estrarre due o tre versetti e pensare di avere una buona conoscenza della Bibbia. È una tragedia cercare di costruire una dottrina basata solo su pochi isolati versetti. Certamente ci sono parti della parola di Dio che non ti farà piacere leggere, ci sono parti che ti daranno fastidio, che preferiresti evitare, ma oggi più che mai è necessario edificare noi stessi nella nostra santissima fede, perché questi sono giorni di apostasia. La vostra santissima fede non si riferisce alla nostra fede personale, piuttosto alla fede intensa come la verità che ci è stata data nella parola di Dio. Quando la Chiesa venne all'esistenza per la prima volta, questa veniva chiamata dottrina degli Apostoli. Qualcuno ha detto: «La fede qui viene chiamata santissima perché ci viene da Dio e ci rivela Dio, e perché è per suo tramite che l'uomo è giustificato e messo in grado di vincere il mondo. Pregando mediante lo Spirito Santo». Così è scritto al versetto 20. Giuda menziona la seconda cosa che dobbiamo fare nei giorni di apostasia: pregando mediante lo Spirito Santo. È una frase inusuale che appare solo un'altra volta nelle Scritture. Nell'Epistola agli Efesini, Paolo dice di indossare la completa armatura di Dio e ogni pezzo dell'armatura è per la difesa, con l'eccezione di due elementi. Una delle armi di attacco, infatti in Efesini 6 al versetto 18 è scritto: «Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo, con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi». La seconda arma è menzionata al versetto 17, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Questo è precisamente ciò che scrive Giuda. Prima dobbiamo edificarci nella nostra santissima fede e poi dobbiamo pregare, pregare mediante lo Spirito. E domani vedremo insieme l'ultima parte di questa preziosa epistola che scrisse Giuda. Quindi io intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani al consueto orario. Ciao.